Il governo definisce i paesi sicuri con un decreto legge, e ne toglie tre, con l'obiettivo di non trovarsi più di fronte a casi nei quali i tribunali respingono le decisioni sui rimpatri, come è avvenuto per il caso albanese. Mentre lo scontro con i magistrati resta aperto. Intanto il paese fronteggia l'ennesimo dato che segna il declino demografico dell'Italia. 13.000 nascite in meno nel 2023, prima metà del 2024 già sotto l'anno precedente, e fanno sempre meno figli anche le coppie di stranieri. Lo scenario internazionale si muove su due fronti: quello medio orientale, con una proposta di tregua egiziana per Gaza e una proposta di tregua israeliana per il Libano, mentre la Russia riunisce i paesi dei cosiddetti BRICS nel tentativo di creare una sorta di blocco opposto al G7. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti voi, siete numerosi, questo vuol dire che è un momento importante ed è veramente un momento importante.
Simone Spezia.
Una giornata martedì difficile, difficile.
Oh, ma che bello è sto pezzo! Madò!
Carmelo, l'hai messa, la inserite le nuove canzoni nella playlist di 24 Mattino, mi raccomando, se apprezzate naturalmente, c'è la playlist, si chiama 24 Mattino, la playlist la trovate su Spotify. Non so se perché è martedì e quindi c'è davanti quasi tutta la settimana, ma stamattina mi sono svegliato un po' pessimista. Sapete la sensazione "non ce la possiamo fare"?
Aiutati che Dio ti aiuta.
Per un paio di notizie pescate dai giornali, ancora una volta. La prima è questa: se pensate che, se ritenete che fosse in arrivo abbastanza rapidamente la linea ad alta velocità Napoli-Bari, vi dovete ricredere, perché il consorzio telese che si occupa della costruzione potrebbe far slittare di 16 mesi i lavori. Rinvenimenti archeologici, tematiche di carattere geologico, interferenze irrisolte dagli enti gestori, mancata consegna di alcune aree. Morale, 485 giorni in più. Vedremo. Non so chi c'era sabato o venerdì, non mi ricordo, sulla linea Milano-Venezia e si è ritrovato invece fermo, è dovuto tornare indietro perché la linea era allagata. Sappiate che questo è avvenuto perché c'è un piccolo affluente del Bacchiglione che si chiama Retrone, 12 chilometri di fiume, 12 chilometri, ragazzi, è veramente piccolissimo. Però bisognerebbe fare una vasca di laminazione per evitare che esondi nel momento nel quale arrivano piogge così intense, quindi invada anche la linea ferroviaria. E indovinate un po', c'è un ricorso di Italia Nostra e il TAR ha fermato tutto. Quindi già l'8 ottobre e adesso il 18 ottobre è esondato, bloccando la linea ferroviaria Milano-Venezia. Oh, la linea ferroviaria Milano-Venezia, non la strada subprovinciale tra due paesi di 500 abitanti della montagna, che può anche succedere alla fine, no? Cioè un po' meno manutenzione, non dovrebbe, ma può succedere. Il ricorso, da quel che vedo dal Corriere, la prima notizia la trovate sul Messaggero, ne scrive Rosario Di Mito a pagina 16 nelle pagine economiche, e invece quest'altra la trovate sulle pagine venete del Corriere della Sera, le cronache locali. Da quel che capisco dal pezzo che è firmato, non ce l'ho scritto, però va bene lo stesso. Anzi no, non va bene, andrebbero citate le persone che trovano le notizie, però chiedo scusa, provvederò in corso d'opera. La questione sarebbe anche collegata al quadruplicamento dei binari per la realizzazione dell'alta velocità, il ricorso sarebbe collegato a questo, sì, per carità, andiamo più lenti possibile, dai. Va bene, si fa per dire, naturalmente. Anzi, a proposito di tutto questo, iniziamo proprio dalle questioni che riguardano le esondazioni dei fiumi e tutte queste cose qua. Intanto a Bologna, dove come sapete è esondato il Ravone, un fiume che era tombato, un torrente, fiume, quello che è tombato, un corso d'acqua, facciamo così, tombato da molti anni, si è aperta una polemica anche politica, ma non solo politica, racconta Ilaria Vesentini, per esempio sul Sole 24 Ore, che è stata presentata un esposto alla magistratura da Fratelli d'Italia, il quale attacca il primo cittadino di Bologna Lepore su due punti: il piano di protezione civile che ferma al 2016, e poi c'era un gruppo di lavoro sul Ravone, è questo canale che ha raggiunto i 4 metri di altezza, creato appositamente dopo l'alluvione del maggio del 2023, e questo gruppo di lavoro a quanto pare non si è mai riunito, ammesso poi naturalmente che i gruppi di lavoro servano a qualcosa, però se uno fa un gruppo di lavoro penso che questo gruppo di lavoro debba lavorare, se poi questo gruppo di lavoro non lavora evidentemente è un problema. E su questi temi si è soffermato anche il ministro per la protezione civile Musumeci nella giornata di ieri, toccando esattamente anche il tema, innanzitutto il tema di come va gestita questa nuova fase della quale spesso abbiamo parlato, questa fase nella quale ci sono dei fenomeni molto più forti e quindi va ripensato probabilmente la gestione delle acque nel territorio anche in maniera diversa rispetto a quella, alla modalità con la quale la si pensava anche solo 15 anni fa o 20 anni fa. Serve un approccio ingegneristico, dice Musumeci.
Quindi è un approccio anche ingegneristico che serve nuovo e con una nuova visione. Per fare questo, me lo lasci dire, la politica è ottimismo, ma bisogna essere assolutamente realisti con i cittadini. Per fare questo ci vorranno almeno 20 anni. 20 anni se cominciamo da adesso, se cominciamo con un piano di pianificazione serio.
E ci vorrebbe questo piano di, appunto, piano di pianificazione, dice il ministro, serio. Adesso non vi ricorderò, anche qua vi citerò la trasmissione a un certo punto, perché era Rai News 24, mi dice l'ottimo Marco Santoro dall'altra parte del vetro. Musumeci che poi se la prende con l'ISPRA, sentite qua.
Voglio dire che l'ISPRA, per esempio, che è un istituto di grande scienza e cultura, sembra essere nelle mani di qualche ambientalista particolarmente fazioso, di quelli cioè che non consentono alla pubblica amministrazione di intervenire e togliere un albero che è cresciuto nell'albero di un fiume e che quindi può diventare un ostacolo quando il fiume è in piena, e quindi non si apre il cantiere. Non si apre il cantiere, arriva la pioggia, si va all'esondazione, si va alla tracimazione e si contano i morti. Ecco, non è questo ambientalismo responsabile.
L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è un'istituzione del paese. Devo dirvi la verità, stamattina quando ho sentito questa frase di Musumeci, sono andato a vedermi i CV del consiglio d'amministrazione dell'ISPRA, del presidente che è un avvocato e un prefetto tra l'altro, quindi non con particolari contatti con l'ambientalismo, della direttrice generale, se non vado errato. Sinceramente non ho visto tutto questo universo di ambientalismo ostile, però magari il ministro saprà darci qualche dettaglio in più. A proposito di parole che fanno discutere, ci sono quelle della ministra Roccella trasmesse da Tagadà.
Ma l'ufficiale di stato civile di fronte al quale si presentino due padri per registrare un atto di nascita all'estero è tenuto a denunciarli?
Sì, ma anche il medico, cioè chi un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare i casi di...
I casi di... Era tagliato male, colpa mia, naturalmente l'ho fatto questa mattina, nella corsa della mattinata. Il tema qual è? La maternità surrogata. I medici, se vengono a conoscenza di casi di questo genere, sono obbligati a denunciare. Apriti cielo, grande discussione, grande polemica con il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, che cita l'articolo 365 del Codice Penale e dice: guardi che non è assolutamente vero che siamo tenuti a denunciare. Cosa dice l'articolo 365 del Codice Penale? Disciplina il momento nel quale il medico deve denunciare un reato del quale ha conoscenza, e poi dice al comma 2: questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale. Naturalmente sono esclusi tutta una serie di casi, per esempio i casi di violenza, di rissa, cioè ci sono dei casi nei quali il medico è obbligato sostanzialmente a denunciare. Altri casi, che non tutti quelli che non sono espressamente previsti dalla legge, il medico, per rispetto della persona e per il mestiere che fa, naturalmente su questi deve mantenere il segreto per non esporre questa persona a procedimento penale. Tema aperto appunto di discussione, la maternità surrogata, lo sapete, è vietata in Italia da 20 anni, ma è stato appena introdotto il famoso reato universale che estende la punibilità anche a chi la pratica all'estero. Sono poche centinaia di coppie all'anno. La giornata di ieri dal punto di vista politico è stata segnata da questo Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera a queste nuove norme sui paesi sicuri, questo novero di cosiddetti paesi sicuri, che è una lista di paesi verso i quali gli immigrati possono essere rimpatriati perché appunto considerati sicuri, che è una lista che non è molto diffusa in Europa, ce l'hanno solo alcuni paesi, altri ce l'hanno a condizioni particolari, poi ci arriveremo. Ne sono stati espunti 3, Nigeria, Camerun e Colombia, ma soprattutto si è trasformato quello che era un atto amministrativo, la definizione appunto dei paesi sicuri, in un atto con forza di legge. L'obiettivo è esattamente, per così dire, costringere i giudici a muoversi in quell'alveo ed eventualmente accedere alla Corte Costituzionale nel caso giudicassero incostituzionale questo decreto. Il ministro Piantedosi, ospite da Vespa a 5 minuti.
Secondo noi no, perché è previsto da una norma primaria, quindi dovrebbe insomma in qualche modo disapplicare una norma di legge, insomma, in qualche modo. Adesso l'operazione che era stato fatto dalle sezioni specializzate, le ricordo che non è stato solo Roma, qui abbiamo anche le sezioni specializzate dei tribunali di Catania e Palermo, che con varie motivazioni avevano escluso anche altri paesi in qualche modo che sono indicati in quell'elenco, e era stato fatto insomma sul presupposto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi che possono fare i giudici ordinari. Adesso è una norma primaria e quindi una legge dello Stato.
E anche oggi i giuristi si dividono sui giornali e nelle analisi, dicendo anche questo decreto può essere sostanzialmente disapplicato. Vedremo che cosa succederà. All'ombra di tutto questo prosegue lo scontro tra politica e magistratura. Molto rapidamente sul fronte internazionale due elementi. Il fronte della guerra in Medio Oriente, con Israele che ha consegnato agli Stati Uniti un documento per una soluzione diplomatica per la fine della guerra con Hezbollah. Cosa prevede? Che all'esercito sia consentito di impegnarsi in una forza attiva per assicurarsi che Hezbollah non si riarmi, che la sua aeronautica militare abbia libertà di operare nello spazio aereo libanese. Gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che è prevedibile che tutti gli attori dell'area rifiuteranno un piano di questo genere. Nel frattempo Blinken ritorna in Israele e nei paesi arabi. Il segretario di Stato americano e il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, ha presentato ieri sera alla riunione di gabinetto israeliano una proposta egiziana per una tregua a Gaza che prevede il rilascio di alcuni ostaggi. Vedremo come andrà su questo fronte in una giornata che ieri ha visto morire altri 18 civili a Gaza e altri sono rimasti feriti in raid israeliani che hanno preso di mira il centro della città. Molto rapidamente, solo come nodo di agenda, oggi c'è la riunione dei BRICS, poi in rassegna stampa abbiamo qualcosa di interessante da leggere su questo. Traffico.
24 mattino.
Mia nipote ha due lauree, prende 800 euro al mese di rimborso spese e basta per ora. Lo fa giusto per farsi curriculum, però non è che ci siano altre prospettive. Il suo fidanzato prende 900 euro al mese. Faranno i figli, secondo voi?
È un'ottima domanda, caro ascoltatore. Dunque, ancora record al ribasso per l'Italia della natalità. Nel 2023 le nascite scendono a 379.000 e spicci, quasi 380.000, 13.000 in meno rispetto al 2022. I primi dati provvisori del 2024 ci dicono che tra gennaio e luglio sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Nell'ultimo anno si registra un calo anche dei nati da genitori stranieri. La tendenza si conferma dunque, ma il calo è particolarmente pronunciato, un meno 3,1%. Buongiorno a Maria Rita Testa, docente di demografia all'Università Luis Guido Carli di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. Oggi il commento che troverete sul Sole 24 Ore è scritto proprio da lei. Professoressa Testa, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi.
È irreversibile?
Diciamo che nel breve medio periodo è difficilmente reversibile, perché le ragioni che ci hanno portato a questa denatalità sono non solo di breve e medio periodo, ma anche di lungo periodo. Sono diventate strutturali dopo un cinquantennio di declino di fecondità. Oggi stanno entrando nell'età centrale della riproduzione i 30 anni, quelle donne che sono nate proprio negli anni del baby bust, cioè negli anni in cui la fecondità raggiungeva il valore minimo di 1,19 figli per donna, era il 1995. Quindi oggi noi viviamo questo periodo di denatalità non solo perché c'è una tendenza delle giovani coppie ad avere meno figli, ma anche perché mancano le potenziali madri.
E certo, ce ne sono meno, ci sono meno donne, dirlo così mi fa sempre impressione, però è questione tecnica, in età riproduttiva, diciamo così.
Esatto,
insomma,
sì.
No, fa sempre impressione in questo modo. E poi c'è un ritardo nella nascita dei primogeniti, cioè si fanno figli più tardi, professoressa.
Sì, il dato interessante di quest'ultimo report pubblicato da Istat è proprio la ripresa della riduzione delle nascite dei primogeniti, perché questo è un trend che era stato interrotto nel biennio precedente, il 21-22, proprio perché si era realizzato un recupero dei nati nel periodo post-pandemico. Invece ora riprende questa contrazione dei primogeniti e ci segnala chiaramente che le coppie rinviano il momento dell'avvio di una famiglia, con evidenti conseguenze sulla realizzazione del loro progetto riproduttivo, perché iniziare più tardi significa anche completare la vita, il periodo riproduttivo con un minor numero di figli, e questo ce lo dicono anche i dati. C'è una forte correlazione tra l'età media delle madri al primo figlio, o comunque l'età media delle madri al parto nelle regioni italiane, e il numero medio di figli per donna. Cioè le regioni più prolifiche, la provincia autonoma di Bolzano, la regione del Trentino Alto Adige, hanno fecondità più elevata e età media delle madri al parto più bassa, mentre viceversa le regioni del sud come la Basilicata oppure l'isola la Sardegna hanno una età media delle madri al parto più elevata, arriva pensate a 33 anni, e una fecondità complessiva più bassa. Infatti la Sardegna detiene il record in Italia con 0,91 figli per donna.
Senta, professoressa, arriviamo al cuore di tutto. È una questione solo economica di welfare o è una tendenza che peraltro vediamo in grandi pezzi del mondo sviluppato, semplicemente a non fare figli? È una questione, diciamo, sociale e culturale.
Sicuramente anche una questione sociale e culturale, c'è un cambiamento in atto che è segnalato anche dal fatto che i più giovani procreano anche senza il matrimonio, quindi sempre di più le giovani coppie decidono di avviare una famiglia senza sposarsi, e questo è un grande cambiamento che sta avvenendo in Italia in questi giorni, ed è avvenuto in passato negli altri paesi dell'Unione Europea, penso ai paesi scandinavi che lo hanno vissuto qualche decennio fa. Però non possiamo trascurare il ruolo dei fattori economici, perché sicuramente nel nostro paese i giovani hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e a trovare una posizione lavorativa stabile con una prospettiva di carriera e salariale che poi gli consenta di acquistare una casa e di creare un po' i presupposti per l'avvio di una nuova famiglia, quindi lavoro e casa e poi eventualmente un progetto di vita riproduttiva.
Che è il grande punto, cioè pur essendo in una società nella quale una parte della popolazione non vuole più fare figli, ci sta, no? Ovviamente ci può stare, bisogna far sì che chi invece li vuole fare li faccia il prima possibile e gli sia consentito dal punto di vista economico e di vita di farli, di realizzare questo progetto. Progetto di vita. La ringrazio Maria Rita Testa, docente di demografia all'Università Luis Guido Carli. I suoi editoriali, i suoi commenti su questi temi li trovate sul Sole 24 Ore, anche su quello di oggi se vorrete, il GR. A dopo.